Davide, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora in apertura oggi su Repubblica tutti i tormenti della maggioranza e ci arriviamo, ma appena sopra Draghi, Erdogan, il patto del grano, vertice ad Ankara per cercare soluzioni alla guerra in Ucraina, sui migranti dice Draghi, Italia aperta, ma siamo al limite. L'apertura del Messaggero, grano, il piano Italia-Turchia, intesa Draghi-Erdogan sul corridoio alimentare, tra 10 giorni la risposta di Mosca.
Scusate, un po' perché è più facile pensarla.
Ci prendiamo,
vabbè,
ci lasciamo riflettere.
Bicchierino d'acqua, facciamo qualcosa.
Buongiorno, okay, buongiorno.
Da capo. Okay.
Buongiorno. Esatto, un po' perché è più facile raccontarla e anche così immaginarla. Un po' perché taluni sono convinti effettivamente che le relazioni internazionali passino attraverso i rapporti personali, che è vero tra paesi amici. Ma la politica internazionale è fatta di storia ed è fatta di geopolitica. Allora, io capisco quanti guardano l'incontro ieri del nostro presidente del Consiglio Draghi con Erdogan e alzano il dito e dicono: scusate, ma non era quello il dittatore? Cioè, voglio dire, Draghi qualche mese fa l'aveva chiamato per la precisione, aveva detto il dittatore di cui abbiamo bisogno. Ma adesso cos'è? Diciamo, è diventato migliore o peggiore di Putin? E non è così che funziona questo mondo. La Turchia è stata per moltissimi anni ed è ancora il bastione orientale della NATO, ed era il bastione orientale della NATO quando aveva un regime militare alla faccia del dittatore, voglio dire, era peggio, nel senso che avevano anche una modalità operativa interna molto 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 inaccettabile. Sono gli eredi di un impero che è venuto meno con la prima guerra mondiale, con la fine della prima guerra mondiale, e dalla fine dell'impero ottomano, che, e guardate, e questo è un punto fondamentale, fu uno degli elementi di equilibrio verso Oriente e nel Mar Nero. Di equilibrio o di squilibrio, punti di vista. Per lo zar era un elemento di squilibrio fastidioso. Per l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, era un elemento di equilibrio. Tant'è che la guerra di Crimea noi la facemmo dalla parte dell'impero ottomano contro lo zar, che pensava di essere, o si ergeva a essere, il bastione della difesa della cristianità contro i musulmani. Questa è la Turchia. Ora, prendere questi elementi della Turchia non significa identificarsi nella realtà politica, anche perché quello che noi abbiamo di fronte agli occhi con Erdogan, che cos'è? È una sorta di ritorno del sogno ottomano, quindi dell'espansione ottomana nell'area del Mediterraneo, che per esempio in Libia, ieri ne hanno parlato con Draghi, per noi risulta essere piuttosto fastidiosa, per cui diciamo parliamone fra di noi, perché poi c'è la questione dell'immigrazione, l'argine fatto, poi ci sono i rapporti commerciali, che la Turchia è un interlocutore commerciale importante dell'Italia. Tutte queste cose stanno assieme senza che il piatto debba necessariamente essere insaporito con le spezie della condivisione del governo altrui, perché se no lì ho l'impressione che sarebbe difficile avere rapporti con grandissima parte del mondo, e non è così che funziona. Quindi la Turchia è un pezzo importante della NATO. Fino a qualche settimana fa c'era più di un motivo per cui l'Occidente potesse rimproverare molto la Turchia, non ultimo il fatto, non dimentichiamocelo, che la Turchia voleva entrare nell'Unione Europea, è stata messa, diciamo, signorilmente alla porta. Perché? Perché non considerata affidabile come sistema interno, anche di libertà e di diritti, non senza qualche fondato sospetto, diciamo, e motivazione. E quella Turchia lì e quell'Erdogan lì è stato rimesso al centro della situazione, della condizione, da chi? Da Putin. Perché? Perché ha fatto tornare al centro una cosa che ci eravamo forse un po' parzialmente dimenticati, il Mar Nero. Eccolo qua, questa è la ragione per cui il dittatore di cui abbiamo bisogno, ieri ci abbiamo anche, diciamo così, cortesemente incontrato. Ma è bene ed è normale che le cose vadano così.
Torniamo a occuparci della tragedia della Marmolada. Il Corriere della Sera titola: rintracciati 5 dispersi, salvi. C'è la rabbia dei familiari, perché lasciarli salire? La procura che esclude alcuna negligenza, però chiuso il massiccio intanto. Repubblica: Marmolada, montagna chiusa a tutti, nessuna speranza per i 5 dispersi, perché ancora mancano all'appello 5 italiani. Il Messaggero: Marmolada a rischio, ora si chiude. E sulla Stampa c'è anche il commento di Nives Meroy: da alpinista vi dico, vietare non serve.
Allora, ieri appunto commentando le parole del Presidente del Consiglio, mai più, ci eravamo chiesti in che senso, cioè cosa comporta, perché i seracchi vengono giù, c'è poco da girarci attorno, naturalmente vengono giù maggiormente se fa caldo, eccetera, ma l'abbiamo già detto ieri, quindi non mi ripeto. E quel ma più poi si è trasformato nel giro di qualche ora in quello che immaginavamo, e cioè dei divieti. Non bisogna trovarsi in quella condizione. Come si fa a non trovarsi in quella condizione? Non puoi cambiare il clima, non puoi cambiare il seracco, non puoi cambiare la montagna, cambi il percorso e quindi non puoi più passare da quelle parti. È molto interessante questa riflessione che fa Nives Meroy, che è un alpinino, donna, alpinista. C'è un passaggio che secondo me è veramente indicativo e forse dovremmo porcelo in generale, non solamente alla montagna, perché lei dice che tendiamo a delegare la responsabilità. Cioè, io devo fare una cosa, tu dimmi se posso farlo o non posso farlo, dopodiché ne sei responsabile tu che mi hai detto che è responsabile, che se posso farlo o meno. Solo che questo, aggiunge Meroy, la gente pensa di essere più libera, ma è vero il contrario, e ha ragione. Cioè, nessuno di noi può separarsi in via definitiva dalla responsabilità di quello che faccio. Nei treni che frequentavo io, c'erano ancora gli sportelli che si entrava, c'era ancora la terza classe, erano simpaticissimi, e adesso sono tutti blindati, chiusi, però all'epoca si poteva aprire il finestrino e sotto c'era scritto in 3 lingue non sporgersi del finestrino. Che uno dice, ma chi è il cretino che si... Cioè, il treno sta andando velocemente, non è che uno abbassa il finestrino per prendere un po' d'aria, non c'era l'aria condizionata all'epoca, era un concetto inesistente. Si perdeva per far entrare un po' d'aria. È evidente che se anche sporgere il finestrino, mettere fuori il braccio dal treno significa sottoporsi al rischio che te lo trancino via. Siccome c'era una responsabilità delle ferrovie, le ferrovie mettevano sotto non sporgersi dal finestrino. Quel non sporgersi dal finestrino non era un consiglio per la tua salute, era un consiglio del mio avvocato per evitare di pagarti se il cretino mette fuori la mano. Ma la mano è una tua responsabilità metterla fuori, è la responsabilità di ciascuno. Poi naturalmente è evidente che di fronte a cose molto grosse uno tende a seguire le indicazioni, ma ricordiamoci insomma che non è la bandiera rossa sulla spiaggia che salva le vite, no. È il non buttarsi se vedi la bandiera rossa.
Allora, ne abbiamo già parlato, ci sono molti titoli su tutti i quotidiani legati al decreto aiuti, li leggiamo un po'. Tensione tra gli alleati sul decreto aiuti, scrive Corriere della Sera, il Movimento 5 Stelle medita lo strappo oggi Conte Draghi. Poi ci spostiamo sul Messaggero, decreto aiuti, il governo apre a Movimento 5 Stelle ma non c'è accordo sul super bonus. Ancora la Repubblica, un po' più colorito, la battaglia dei veti, scontro sul decreto aiuti da 15 miliardi, Conte chiede di allargare il super bonus, il Movimento 5 Stelle, altrimenti usciamo. Insomma, ce ne sono poi altri vari,
ma ce ne sono diversi. Esatto. Se non fate così usciamo noi, ma se fate però come dice allora esco io. È una roba da stizzosità infantile, di una, diciamo, miseria anche dal punto di vista della fantasia considerevole. Il punto è questo: siamo arrivati a un tale livello di chiusura mentale e di incapacità di pensare che sinanco la realtà deve essere abolita, abrogata. Cioè, e si è dimostrato che un determinato provvedimento, guarda, ce ne sono diversi, non è che mica c'è solamente il reddito di cittadinanza o il super bonus, si è dimostrato che quel provvedimento non funziona, è un fallimento. Beh, se lo dite è una manovra ideologica contro di me, perché, ma questo manco il misticismo più bieco, diciamo così, neanche la prova della realtà, no, perché è la mia bandiera. E allora ci sono delle priorità. La priorità oggi è la collocazione internazionale dell'Italia, l'incardinare il PNRR, il poter utilizzare i fondi europei, queste sono le priorità. Se per poter garantire queste priorità il governo dovesse mediare su questa o quella di queste misure abbiamo pagato fino adesso, paghi anche domani, insomma, non casca il mondo. Si può fare? Allora, io penso che, attenzione, perché oltre ai costi economici ci sono anche i costi morali. Cioè, se io continuo, il fatto stesso che esista un decreto aiuti, ma aiuti di chi? A chi? Con i soldi di chi? Cioè, il problema non è che ci possiamo aiutare tutti quanti, non è che se affonda la barca ci aiutiamo fra di noi, cioè c'è qualcuno che sa nuotare e qualcuno che non sa nuotare, qualcuno che si metterà sulle spalle di un altro. Non è che veniamo tutti aiutati, ma da chi? E con i soldi di chi? Allora, qui già il fatto che si chiama un decreto aiuti, ma il sistema, la questione qual è? È che è vero che posso anche chiudere un occhio e buttare via qualche altro soldo, così qualche miserrimo, diciamo così, ripicca infantile partitante la metto a tacere. Ma attenzione, perché entro la fine di questo mese la Banca Centrale Europea ha promesso di rendere più chiaro, o in qualche modo noto, un meccanismo di, è stato denominato per evitare la dispersione, la frammentazione del mercato, detto in maniera più volgare, per cercare di addomesticare gli spread. Qualche paese comincia a dire sì, ma magari mica è incondizionato, cioè non è che chiunque faccia qualsiasi cosa poi dobbiamo addomesticargli lo spread, c'hanno pure ragione. Noi cosa ci presentiamo a quell'appuntamento dicendo, oh scusate, per far stanere in piedi un governo serio, sapete l'Italia ha bisogno di un governo serio, però non è che possiamo, Draghi fa quello che gli pare, quindi allora gli abbiamo imposto che per esempio chi non lavora deve essere aiutato anche se non vuole andare a lavorare, e chi è ricco sfondato, se vuole rifare la facciata gli dobbiamo dare un contributo a favore dei ricchi sfondati che rifanno la facciata. Dall'altra parte non è che c'è proprio gli altri non siano in grado di far di conto, non abbiano delle democrazie e dovere quindi rispondere al popolo e agli elettori. E quindi c'è anche il caso che dicono bravissimi, cioè un paese che consente di non lavorare e finanzia e dà i contributi ai ricchi è un paese, oltre a essere esemplarmente generoso, anche straordinariamente ricco. Quindi sapete che c'è, ma difendetevi da soli, i soldi li avete. Avete 1.700 miliardi delle famiglie di liquidità nei conti correnti bancari, usate quelli e vi salutiamo, tanti auguri, e siamo sicuri che andrà meglio a voi che a noi. È questo che volete entro la fine di luglio, perché il prezzo di tanta piccineria mentale arriva, si paga. Quindi, per carità, tra oggi e domani faranno l'incontro. Segnalo soltanto che l'incontro tra Draghi e Conte era urgentissimo giovedì scorso. Stato al Prado seduto su una panca per telefonare.
Forse perché l'aveva già visto.
È rientrato venerdì in anticipo. Poi ci sono state delle cose. Oggi fa mercoledì. Stasera forse ci vediamo. Sempre che non ci siano altri impegni. Ma non era urgente giovedì. Ma perché non c'è una soluzione, nel senso che non c'è una questione di merito da affrontare. C'è, come si dice, la faccia da salvare. E quando si arriva al momento di salvare la faccia, vuol dire che è già andata.
Prima pagina di Repubblica, i taxi restano fermi ma dal governo niente retromarcia. Poi c'è la fotonotizia del Messaggero che spiega ciò che è accaduto ieri. Furia taxi, assalto al palazzo, la protesta dei tassisti davanti a Palazzo Chigi. Disagi per romani e turisti.
La protesta può essere condivisibile o non condivisibile, ma è assolutamente legittima. L'assalto al palazzo, lo sfondamento dei cordoni della polizia, il lancio di lacrimogeni, lacrimogeni li lanciano solitamente la polizia, e di fumogeni, lo sfondamento, le urla, il saltare la recinzione attorno a Palazzo Chigi, no, non è legittimo. E il che mi spinge, io siccome non condivido questa protesta, ritengo che i tassisti stiano sbagliando, o meglio, le associazioni che hanno avvocato questa cosa stiano sbagliando proprio nei confronti dell'interesse dei tassisti, però rispetto anche quello, ovviamente quello che non condivido, ci mancherebbe altro, e però avverto la categoria dei tassisti che se quelli sono i loro rappresentanti, al torto di merito si aggiunge anche quello di metodo.
Alle 7.30 andiamo anche sulle questioni economiche. L'euro sfiora la parità sul dollaro, borse e petrolio in caduta. Questo è il titolo in prima pagina sul Sole 24 Ore. Ne troviamo uno anche sul Messaggero. Euro ai minimi con il dollaro è quasi parità dopo 20 anni.
Queste sono cose normali, voglio dire. La cosa fenomenale è qualcuno che parla del crollo dell'euro. Non è normale che sia. Allora, gli Stati Uniti hanno, ma ne abbiamo parlato diverse volte, hanno scelto la strada di alzare i tassi di interesse. Alzando i tassi di interesse, diciamo così, a regola di bazzica, il corso della moneta, se non ci sono dei guasti da qualche altra parte, dovrebbe crescere. L'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, ha ancora compiuto una scelta di rialzi molto più contenuti di quanto non avvenga negli Stati Uniti, e questo si riflette in qualche modo nel cambio. Dopodiché, che è un problema il fatto che scenda rispetto al dollaro? Questa è una questione antica che noi ci portiamo dietro anche da quando avevamo la lira. L'Italia, per esempio, è un paese trasformatore. Noi importiamo materie semilavorate o materie prime, le trasformiamo ed esportiamo. È chiaro che ogni volta che il corso della moneta, all'epoca della lira, si svaluta, è più facile vendere, perché agli altri che ci comprano costa di meno e noi incassiamo per quanto lo stesso valore. E dall'altra parte però ci costa di più comprare. Per cui, essendo trasformatori, a noi, se una moneta è forte e siamo molto più forti nel comprare e poi dobbiamo concorrere di più nel vendere, se una moneta è debole è più facile svendere, più che vendere è più facile svendere, ma è molto più costoso comprare. In realtà l'unica cosa che ci interessa è che sia una moneta stabile, e a cipicchia rispetto alla storia della lira l'euro è incomparabilmente più stabile. Quindi questi cataloghiamoli tra i titoli di giornata che servono a agitare un po' la situazione, ma siamo nell'assoluta normalità.
Ci fermiamo qui con la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone, appuntamento a domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Proseguono i disagi negli aeroporti, voli cancellati o in ritardo, ne stiamo parlando oramai da un po', ore di coda tra check-in e controlli, insomma la situazione non è facile. Proviamo a fare il punto su questo e anche sulla possibilità, per esempio, di ottenere rimborsi, perché è possibile. In diretta con noi torna Leonard Berberi, giornalista del Corriere della Sera. Grazie per essere con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi in studio, buongiorno a chi ci ascolta.
Ciao Leonard, ben ritrovato. Allora, ci aiuti a capire qual è effettivamente la causa di tutti questi disagi e poi perché nel nostro paese va un po' meglio rispetto ad altre parti?
Beh, la causa dei disagi è dovuta a una combinazione di fattori. Da un lato ci sono le persone che stanno tornando a volare in massa come più di prima del 2019, quindi stanno tornando ai valori pre-pandemici. Ma dall'altro lato negli aeroporti non ci sono ancora le persone che c'erano nel 2019 a gestire quell'afflusso di passeggeri e di viaggiatori, perché intanto sono stati licenziati, chi è stato licenziato ha trovato un'altra sistemazione lavorativa, non ne vuole più sapere di tornare in un ambiente che appena c'è una variante del virus si ferma subito, ed è anche difficile assumerli perché ovviamente ci sono delle procedure necessarie, come ad esempio l'ottenimento del nulla osta sicurezza per muoversi in uno scalo. Io ho preso un po' i calcoli degli ultimi giorni, ci sono compagnie che hanno cancellato l'8, il 9, il 10% della propria programmazione giornaliera. Può sembrare poco, cioè un volo su 10, in realtà è tantissimo, perché la media europea in questo periodo è sull'1-1,5%, quindi questa è proprio un'estate per ora assolutamente fuori da ogni statistica. Perché l'Italia sembra più protetta? Un po' perché i governi italiani durante il Covid hanno aiutato un po' il settore tra cassa integrazione in deroga e 800 milioni di euro di aiuti per gli aeroporti, cosa che non è successa altrove, ad esempio nel Regno Unito o in Olanda. Devo però anche ricordare che il trasporto aereo è un sistema, quindi se c'è un problema a Londra, quel problema poi si ripercuote anche in Italia. Quindi nelle prossime settimane credo assisteremo a disagi maggiori anche da noi.
Ah, quindi andiamo peggiorando. Leonard, quello che si chiedono tutti chiaramente è quanto posso contare sul fatto che il mio volo ci sarà il 10 di agosto?
Impossibile dirlo, qui la programmazione cambia ogni giorno o addirittura ogni ora. Sempre negli ultimi giorni, perché ovviamente del giornalista non abbiamo niente di meglio da fare, sono andato lì a monitorare un po' di voli particolari, per esempio i voli dal nord Italia alle isole spagnole o alle isole greche, o altri voli per esempio dal Regno Unito alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, a Malta, Insomma, ci sono dei voli che sono cambiati anche all'ultimo minuto e quando intendo cambiati o partiti poi in ritardo di 4, 5, 6 ore oppure del tutto cancellati. Quindi diciamo la programmazione è un po' andata a farsi benedire, bisogna soltanto avere molta ma molta pazienza.
Rassegniamoci, arriviamo lì con questa consapevolezza, però c'è la possibilità di chiedere i rimborsi, è sempre possibile, Leonard?
Allora, diciamo c'è un primo discrimine, se la compagnia avvisa della cancellazione del volo con almeno 14-15 giorni di anticipo rispetto alla data programmata. Se questo avviene, il risarcimento non si può chiedere, qui dobbiamo sempre fare molta attenzione, la compagnia è sempre tenuta a rimborsare il costo del biglietto, cercheranno sempre di più di offrire in alternativa un voucher. Il voucher vi vincola a quella compagnia, io suggerisco diciamo di farvi rimborsare in contanti quello che avete pagato il biglietto, così siete più liberi di spenderli in futuro come volete. C'è poi l'aspetto del risarcimento, se una compagnia aerea vi avverte a meno di 2 settimane dalla partenza programmata del volo, beh, voi avete diritto anche a un risarcimento oltre al rimborso. Risarcimento che va da 250 euro a 600 euro a passeggero, dipende dalla distanza, quindi 250 euro molto semplicemente per un volo da per esempio Milano a Madrid o Milano Palma di Mallorca. Queste sono diciamo le due direttrici. Cercheranno in tutti i modi le compagnie, anche in questo caso, di dire che la cancellazione è dovuta a una causa di forza maggiore e ovviamente lì bisogna fare attenzione, cercare di capire se davvero è stata una causa di forza maggiore oppure no. Spetta però alla compagnia dimostrare che è stata una causa di forza maggiore e non al passeggero.
Insomma, un'estate particolare sul fronte dei voli, lo avete sentito anche i motivi. Noi riceviamo, Leonard, devi sapere, le foto dei tabelloni ai nostri ascoltatori. Possiamo fare una società, te li giriamo tutti così tu eviti di girare.
Li analizzi.
Negli aeroporti italiani.
Ciao. Facciamo una fotogallery sul Corriere.
Esatto.
Grazie Leonard Berberi, Corriere della Sera, presto.
Giornata.
Ciao, ciao, a presto. E il saluto di oggi, come sempre a quest'ora, anche a Don Antonio. Ciao Don Antonio, bentornato.
Ciao, ancora sull'amicizia. L'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce è a metà.
Questa è proprio bella, l'amicizia raddoppia le gioie e divide...
E divide le angosce è a metà.
A metà. A metà. Ci piace, ci piace molto Don Antonio. Grazie.
Abbiamo bisogno di amicizie in questo momento.
Dividiamocele queste angosce così almeno le portiamo meglio. Grazie Don, buona giornata.
Ciao.
Torniamo ad occuparci un po' di tecnologia, ogni tanto ci piace farlo, tecnologia e internet, e oggi, come già annunciato, con un focus sul gender gap nel mondo proprio del digitale. Secondo il Women in Digital Scoreboard 2021, a parità di mansione un uomo guadagna ancora il 16% in più di una donna, mentre per quanto riguarda l'istruzione solo il 30% dei laureati nelle discipline STEM sono ragazze. Allora questa mattina vogliamo proprio parlarne con due ragazze, sono le nostre due ospiti di oggi, ne parliamo con due SEO senior di Natural Index, leader europeo in ambito SEO, e sono con noi Simona Rossi e Joël Mercuri. Buongiorno ragazze, benvenute.
Buongiorno.
Allora, grazie a voi per aver accettato il nostro invito. Partiamo da Joël per capire com'è la situazione effettivamente nel vostro settore, il settore il digital marketing. Si può parlare di equità oppure c'è ancora un divario di genere significativo che va colmato?
La verità è che purtroppo ancora oggi si parla del fenomeno del gender gap. Non c'è ancora una vera e propria equità di genere. Questo è un fenomeno purtroppo reale e persistente nel settore del digital marketing, seppure il nostro sia un ramo lavorativo innovativo. E nello specifico, nella nostra professione, la disparità di genere si manifesta quando la donna entra nel contesto lavorativo più che durante la sua formazione. Dobbiamo riflettere sul fatto che nel settore marketing la maggior parte dei profili con esperienza pregressa e pluriennale è occupata da una percentuale più alta di colleghi uomini. Ci basti pensare che attualmente nelle aziende la professione delle CEO è rivestita nel 62% dei casi da una figura appunto di sesso maschile, e più in generale in Italia, in ambito digitale e scientifico, nel 64% delle aziende italiane meno del 10% delle donne ricopre ruoli dirigenziali e manageriali.
Ecco, esistono però delle realtà virtuose, come appunto Natural Index, lo dicevamo prima, dove non solo c'è la presenza di una forte quota rosa, però le donne ricoprono anche ruoli importanti. Ci raccontate un po' voi nello specifico di cosa vi occupate? Lo chiedo a Simona.
Beh, noi ci occupiamo di SEO, che è un acronimo che sta per Search Engine Optimization, e cioè ottimizzazione per i motori di ricerca. La SEO non è altro che una branca del digital marketing che comprende l'insieme delle attività volte a migliorare il posizionamento di un sito web nei risultati forniti da un motore di ricerca come può essere Google. Ma facciamo un esempio per rendere il concetto un po' più chiaro. Immaginiamo il web come una grande biblioteca che ogni giorno cresce in modo esponenziale e dove ogni volume rappresenta una pagina di un sito web. Ora immaginiamo per esempio che un utente entri in questa biblioteca perché abbia bisogno di un'informazione contenuta in uno specifico volume, ma di non sapere effettivamente dove sia. Ecco, proprio qui ci viene in aiuto la SEO. Il compito della SEO è proprio quello di rendere accessibile questa grande mole di volumi, questa grande mole di informazioni per soddisfare quelli che sono i bisogni e le esigenze informative di chi ne fa richiesta. Parliamo di bisogni di carattere appunto informativo, ma anche bisogni legati all'acquisto di beni e servizi.
Simona, ti fermo perché è molto interessante anche capire per le ragazze magari che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, quali consigli potresti dare proprio ad una donna che vuole fare il vostro lavoro, che sia un po' appassionata di digitale, di tecnologia.
Certo, partiamo col dire che il nostro lavoro ha un nome, noi siamo SEO Specialist e lo Specialist si occupa in generale di tutto ciò che riguarda l'ottimizzazione della struttura e dei contenuti di un sito web per renderlo efficace agli occhi di un motore di ricerca come può essere Google. Si tratta di una figura non nuovissima, ma sicuramente in forte crescita, proprio come in forte crescita la domanda da parte delle aziende di servizi SEO. Ma perché parliamo di Specialist e non parliamo di Analyst o addirittura di Manager? Perché specializzarsi nella SEO è un'arte, parafrasando il titolo di un famoso volume sul tema. Un'arte complessa, un'arte lunga, che richiede una forte propensione allo studio, una forte attitudine analitica e nonché tantissime soft skills. Il consiglio che mi sento di dare è che non bisogna mai dimenticare che la SEO è una disciplina e come ogni disciplina richiede impegno, sacrificio e dedizione, che sono tutte qualità che
sì, è come se dicessimo, insomma, è come fare fisica o chimica, siamo a quei livelli per capirci.
È un più po' o meno. È un po' una fonte di ispirazione anche per la carriera lavorativa di una persona, no, Joel, specializzarsi in questo tema che è assolutamente in linea con i tempi che viviamo.
Certo, sì, ci sono tante motivazioni affinché una donna debba entrare nel mondo della SEO. Per esempio perché lavorare nel campo della search engine dà la possibilità di intraprendere un percorso lavorativo nuovo e aggiungo anche stimolante, dinamico ed ispirazione per la propria carriera, perché sono realtà appunto che constatiamo noi nel nostro lavoro e abbiamo la possibilità, l'opportunità di uscire dagli stereotipi canonici del lavoro d'ufficio. Ci si può collegare ogni giorno da ogni parte del mondo diversa. Abbiamo la possibilità di essere sempre coinvolte in progetti nuovi che danno spazio alla creatività e di approcciarci ad una clientela internazionale mettendoci spesso e volentieri in gioco. Tutto questo ci aiuta a sviluppare diverse capacità che ci portano ad avere più confidenza in noi stesse e di conseguenza successo nella carriera, con l'auspicio che un giorno non molto lontano l'individuo in generale venga scelto per le sue buone attitudini, l'etica lavorativa e le competenze.
È che ovviamente l'augurio che ci facciamo sempre anche noi. Grazie a Simona Rossi e Joel Mercuri di Natural Index, grazie per essere state con noi, a presto e buon lavoro.
Siamo ormai ben avanti nella stagione estiva, si parla di prova costume, di diete e di rimettersi in forma ad aprile, maggio, proprio per prepararsi all'estate, ma c'è un altro fenomeno che vogliamo indagare questa mattina che sembra essere sempre più diffuso ed è quello che abbiamo già definito il bikini blues, una sorta di tristezza che ci coglie legata al nostro aspetto, al doverci spogliare, quindi mostrare alle altre persone, diciamo, con poco addosso. Ne vogliamo parlare, vogliamo approfondire con Clelia Malighetti, dottoressa psicologa, esperta proprio di immagine corporea e social network. Ha scritto un paio d'anni fa, tra l'altro, un libro dal titolo Psicologia di Instagram e crediamo che proprio forse dai social dovremo partire per ragionare su questo. Buongiorno a Clelia Malighetti, benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Dunque, abbiamo detto grazie che dovremmo partire dai social. In realtà però i modelli di riferimento sono un po' sempre esistiti, le riviste c'erano da sempre. Cosa cambia oggi?
Ma allora sicuramente sono assolutamente d'accordo, come la televisione, no? Vanity Fair, Vogue, tutte riviste legate alla moda sono cose che ci riguardano e ci riguardano spessissimo proprio in spiaggia. La diversità ritengo che sia proprio nell'interazione, cioè la rivista prima era qualcosa che noi come dire vedevamo in maniera passiva, non eravamo passivi da quelle immagini che appartenevano comunque solo al mondo della rivista, non la potevamo aprire e poi chiudere in qualche modo. E le persone che vedevano poi eravamo ben consci del fatto che fossero tutte modelle che per professione facessero appunto quello, dedicarsi al proprio corpo. I social network hanno reso prima di tutto questo rapporto tra quello che vediamo sui social e noi interattivo, perché noi possiamo parteciparvi e essere protagonisti, per cui non è più una relazione passiva ma interattiva, in cui possiamo essere addirittura protagonisti, diciamo, delle immagini del social, e questo, diciamo, ha cambiato anche proprio quanto i social sono riusciti ad influenzarci in qualche modo. La televisione anch'essa la possiamo spegnere, il social ce lo portiamo in spiaggia, ci portiamo il telefono ormai praticamente dappertutto, è diventato un'estensore del nostro braccio. Con lo smartphone noi possiamo continuamente accedere a questo tipo di informazione, a questo tipo di fotografie che vengono postate sui social.
Senti, ma come ci si svincola però da questi modelli? Cioè, nel momento in cui uno prova imbarazzo, prova vergogna nel mettersi in costume, il passo successivo qual è?
Allora, diciamo che il passo successivo sarebbe in qualche modo cercare di riappropriarci un po' del nostro corpo, cioè pensare effettivamente a cosa serve il nostro corpo, quali sono le loro funzioni e cosa stiamo facendo al mare. Se vogliamo pensare proprio alla bikini blues, che è un termine che è nato successivamente ad una ricerca condotta in Australia da Marika Tigeman, che è una ricercatrice esperta di immagine corporea, soddisfazione del corpo e social network, hanno visto effettivamente con questa survey che più di 100 ragazze australiane vivevano questa forma di vergogna, di depressione, di ansia relativa allo spogliarsi, al momento dell'andare in spiaggia. Questo perché? Perché in qualche modo diversi studi, sia in ambito cognitivo ma anche in neuropsicologia, hanno visto che il nostro cervello opera una sorta di distanziamento dal nostro corpo, tende ad osservarlo come se fosse un oggetto, ci si allontana da esso, rendendo l'oggetto diventa più facilmente passibile di giudizio e di critica e di valutazione da parte degli altri e da parte di noi stessi prima di tutto. Per questa è la cosiddetta teoria dell'autooggettivazione,
certo.
Ci avvicina di più, diciamo, a tutti quei rischi legati all'insoddisfazione corporea e poi più in là clinicamente dei disturbi alimentari e della dismorfofobia. Quello che potremmo cercare di fare è prima di tutto, pensando ai social, renderci conto, essere un pochettino più consapevoli di quello che stiamo guardando, e quello che stiamo guardando per la maggior parte delle volte sono immagini filtrate, sono immagini photoshoppate, sono immagini finte, non è la realtà. Quindi penso che se penso ai principali utenti, che poi sono gli adolescenti, che stanno proprio vivendo quel momento di cambiamento corporeo, di scoperta di sé, cercare appunto di aiutarle a rendersi conto che quell'ideale che vedono sui social e che pensano di dover raggiungere
in realtà è falsato.
Esatto.
E oltre ad essere impossibile, come giustamente dicevi, però come sempre poi queste persone, magari le più fragili o le più esposte a questi social, vedono di un fisico molto bello, seppur photoshoppato, milioni di like, ed è lì che secondo me scatta qualche cosa su cui bisogna lavorare, no Clelia?
Assolutamente sì, nel senso che il like come il commento sono diventate delle forme di valuta sociale, cioè più like ottengo, più ho prestigio, più ho popolarità, più ho fama, più sono importante. Sia Instagram che Facebook hanno cercato di arginare questo meccanismo del like, togliendo poi qualche anno fa la visualizzazione dei numeri. Diciamo che sì, è il tentativo di arginare un problema molto più ampio. Andare al di là, e torniamo lì, il like che cos'è? Un giudizio sociale, cercare di andare al di là di tutta quella, diciamo, finzione relazionale che si crea sul social, ma tornare, diciamo, ai luoghi, agli ambienti importanti in cui si creano le relazioni, quelle in presenza, quelle faccia a faccia, in un certo senso.
È chiaro, insomma, probabilmente quei paesaggi, i filtri sono molto belli, ma se mettiamo delle nostre foto che poi non corrispondono alla realtà, diciamo che poi banalmente possiamo andare incontro a degli incidenti, e che poi la realtà, quella vera, quella fisica, è un'altra cosa. Grazie a Clelia Malighetti, psicologa, esperta di immagine corporea e soprattutto del rapporto tra questa e i social network. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
pronti ad approfondire i principali fatti di attualità con il commento del direttore della Stampa Massimo Giannini ai nostri microfoni. Buongiorno direttore, grazie per essere qui.
Buongiorno a voi, grazie a voi, siamo qui.
Abbiamo appena citato le nostre notizie, direttore, la questione del decreto aiuti, titolate questa mattina maggioranza allo sbando. Poi c'è questo incontro Draghi-Conte che slitta, insomma ci fa capire a che punto siamo dal punto di vista appunto della tenuta di questo governo.
Ma sarebbe bello capirlo, purtroppo è tutto molto molto complicato, perché la realtà vera è che purtroppo questa politica in continua e progressiva disgregazione non riesce a dare risposte chiare al problema e ai tanti problemi che questo paese ha. Il paradosso che si è verificato ieri lo dimostra. Il governo, su un provvedimento importante come il decreto legge aiuti cosiddetto, che contiene un aspetto molto spinoso per il Movimento 5 Stelle, cioè il via libera al termovalorizzatore che ha richiesto il sindaco di Roma Gualtieri, è disposto a fare un'apertura nei confronti del Parlamento e dei partiti, quindi dicendo: io rinuncio anche a mettere la fiducia, però voi dovete naturalmente mettervi d'accordo e io faccio un passo indietro, lascio spazio a voi. Nel momento stesso in cui Draghi fa questa apertura importante, che tra l'altro coincide con il giorno nel quale incontrerà il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, peraltro all'indomani della polemica fortissima sul famoso dialogo presunto tale Grillo Draghi, ebbene nel giorno in cui tutto questo accade i partiti non riescono a mettersi d'accordo, quindi paradossalmente quegli stessi partiti che si lamentano della protervia del governo, nel momento in cui il governo gli dice io faccio un passo indietro, fate voi e mettetevi d'accordo, non ne sono capaci, per cui alla fine il governo sarà, io credo, costretto a mettere la fiducia. Però all'indomani di questo, se questo accadesse, i partiti poi non si lamentino più del governo protervo, sono loro che non sono in grado.
Ci ricorda, direttore, proprio oggi sulla stampa Marcello Sorgi quanto sia incredibile questa situazione, dato che licenziare un testo, dice, è lavoro tipico del Parlamento, eppure siamo a questo punto, lo definisce l'inutile lamento dei partiti nel caos. Tra l'altro si è aggiunta anche la voce del leader della Lega, Matteo Salvini, che alla vigilia di un giorno importante, perché c'è questo incontro che sembrava urgente, poi è stato posticipato, dice: se la date vinta a loro, allora a rompere sarò io.
Ma vedete, la politica come sempre è in qualche misura fisica, no? Fisica nel senso che ha le leggi della fisica, gli spazi vuoti si riempiono, ad una spinta corrisponde una controspinta. Se come il governo e come il presidente del Consiglio Draghi ha dimostrato di voler fare per evitare la crisi, c'è la disponibilità da parte di Palazzo Chigi a concedere qualche cosa al Movimento 5 Stelle nel giorno, ripetiamo, in cui il Premier incontra il capo politico del Movimento Giuseppe Conte, e beh, questo immediatamente innesca la reazione uguale e contraria dell'altro dei partiti renitenti rispetto al sostegno alla maggioranza, cioè la Lega, e Salvini fa il discorso che si farebbe comprensibile, per carità, in questa politica ci sta tutto, ma è un discorso che si farebbe all'asilo: vabbè, se hai dato la caramella a lui allora la devi dare anche a me, e così le tensioni si moltiplicano, perché non è più solo un problema del Movimento 5 Stelle, la Lega non vuole farsi scavalcare degli equilibri interni dal movimento e quindi strilla ancora più forte. Il risultato: Draghi si trova in una stretta piuttosto complicata. Io non posso credere che in un momento delicato come questo il Movimento 5 Stelle o la Lega ci espongano l'Italia ad un altro papete. Lo dico perché si avvicina il mese d'agosto e Salvini fece il papete nell'agosto in Faust di 2 anni fa. Non voglio credere che il copione si ripeta, sarebbe una farsa che fa male all'Italia e agli italiani.
Mai dire mai, direttore, siamo sempre pronti a tutto.
Infatti, siamo talmente pronti a tutto che oggi ci abbiamo fatto un grande titolo in prima pagina, perché purtroppo la politica e questi partiti allo sbando non finiscono mai di stupirci.
L'altro fronte che ovviamente crea dibattito è la visita del Premier Draghi in Turchia con il Presidente Erdogan. Ecco, si sono riallacciati i rapporti, non deve essere stato semplice dopo averlo definito un dittatore di cui avevamo bisogno.
Sì, alla fine il Premier ha stretto la mano ed è stato accolto con tutti gli onori dal dittatore necessario. Questa era la formula che aveva usato il Presidente del Consiglio un anno fa per definire Erdogan, ma queste cose dal punto di vista etico-morale ci fanno sempre un po' alzare il sopracciglio, ed è giusto che sia così, ma la politica, soprattutto la politica estera, è sempre stata caratterizzata dalla realpolitik. Alla fine quello che conta sono gli interessi economici, e in nome di questi, che sono legittimi, non voglio dire che non lo siano, si può derogare anche ai principi più saldi. Ricordiamo che lo stesso tipo di atteggiamento ce l'abbiamo nel momento in cui siamo qui a mendicare un po' più di risorse energetiche, visto che la Russia se le nega, ad un dittatore come Bin Salman, lo sceicco saudita che ha fatto tagliare a pezzi un giornalista a Khashoggi che era contro il suo regime. Purtroppo è la politica estera, funziona sempre così, e anche nel caso della Turchia siamo alle stesse situazioni, visto che appunto nel momento in cui Putin ci ricatta sul gas e sul petrolio, noi dobbiamo cercare altrove queste risorse, e quindi per mille ragioni Erdogan diventa strategico per l'energia, per i migranti, per la soluzione del problema libico. Insomma, ci sono tante partite aperte sulle quali la Turchia può giocare un ruolo fondamentale, e noi, volenti o nolenti, a quel tavolo ci dobbiamo sedere.
È così andata, infatti. Direttore, grazie davvero, grazie al direttore della stampa Massimo Giannini, ci risentiamo molto grazie presto, buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata a voi, saluti a tutti.
Grazie a Giusy Legrezzi.
Grazie a Enrico Galletti e a Massimo Lonigro. Naturalmente noi torniamo domani.
Ovviamente, dalle 6 alle 9 non stop news. Adesso arriva la famiglia Giù al Nord.
Datevi tanti baci, che oggi è il Work Kissing Day. Ciao.